Una volta un fratello che doveva introdurmi praticamente aveva già detto tutto quello che dovevo dire dopo. Meno male che Michele si è contenuto. Allora vi saluto affettuosamente nel Signore e considero un privilegio il fatto di essere qui in mezzo a voi. Quello della comunione fraterna è un bene, una grazia, non è scontato. Ma avere dei fratelli e delle sorelle con cui camminare è davvero qualcosa che arricchisce, penso, ognuno di noi, e questo sicuramente in ambito locale, ma anche quando possiamo interagire oltre l'ambito locale della nostra propria chiesa di appartenenza. Vi porto i saluti della mia chiesa di appartenenza, Monbercelli in provincia di Asti, e come ha detto Michele, in questi tre incontri vogliamo vedere qualcosa che ha a che fare proprio con questa tematica del lavoro, il lavoro nel piano di Dio. Scusate, il mio rapporto con la tecnologia è un po' limitato, ecco. Il lavoro nel piano di Dio, cerchiamo di analizzare qualcosa, ovviamente qualcosa perché la scrittura contiene molti insegnamenti su questo argomento, e quello che cercherò di condividere con voi è qualcosa che continua ad essere per me oggetto di riflessione ogni giorno della mia vita, in ogni sfida che mi trovo ad affrontare personalmente con il mio lavoro, perché vi assicuro che quello che cercherò di parteciparvi non è qualcosa per me di acquisito, di definitivo, ma è qualcosa con cui mi scontro e con cui ho a che fare ogni giorno, quindi siamo sullo stesso piano. Come ha detto Michele, questa sera cerchiamo di soffermarci sull'importanza e gli scopi del lavoro, qualcosa che può essere considerato come un'introduzione, un quadro generale con cui ci avviciniamo al tema. Vorrei fare un piccolo sondaggio prima di iniziare. Quanti di voi sono, vediamo un po', studenti? Una bella fetta. Ci sono casalinghe? Pensionati? Studenti, l'abbiamo detto? Disoccupati? Quindi praticamente non lavora nessuno, ok, va bene. No, anche le casalinghe lavorano, anche i pensionati in qualche modo lavorano, anche gli studenti in un certo modo lavorano. Quindi dico subito che quando ci avviciniamo a questo argomento da un punto di vista biblico, l'idea di lavoro è molto più ampia che posto di lavoro. Quindi cerchiamo di vedere in questo modo gli insegnamenti che andremo ad analizzare. E questi insegnamenti sono per tutti. Quindi nessuno vada via adesso, dopo che ha sentito il tema, perché dice io non ho un posto di lavoro. No. È importante che tutti noi cerchiamo di capire che cosa ha da dire il Signore su questo argomento, che in fondo riguarda tutta la nostra vita. Da quando iniziamo a crescere, e quindi iniziamo ad avere delle responsabilità, fino a quando saremo anche anziani, forse saremo pensionati, ma in qualche modo, in qualche misura, il lavoro ancora ci riguarderà. E soprattutto come credenti, come figli di Dio, abbiamo senz'altro la responsabilità di chiederci che cosa vuole Dio da me, che cosa vuole Dio da noi in questo ambito di vita, che è assolutamente preponderante nella vita dell'uomo. Quanto tempo si passa sul posto di lavoro nel corso di una vita intera? E poi, proprio come dicevo, dal momento che questo tema va oltre il concetto di posto di lavoro, ci riguarda sempre, ci riguarda in ogni giornata della nostra vita. E se vogliamo piacere a Dio, e spero e credo che vogliamo tutti piacere a Dio, vogliamo fare la sua volontà, dobbiamo porci il problema: che cosa ha da dire la Bibbia su questo argomento? Allora, L'importanza del lavoro. Il lavoro è importante anzitutto perché la scrittura ne parla, è importante che ci poniamo il problema e analizziamo l'argomento perché la Bibbia ne parla. E quando noi cerchiamo di scoprire dove nella Bibbia ci viene parlato di questo argomento, troveremo che ci sono tanti, tanti brani, tanti passaggi, magari a volte in modo diretto, a volte in modo indiretto, che hanno a che vedere con questa tematica. La Bibbia ovviamente non è un manuale in cui noi troviamo esattamente la risposta precisa alla domanda precisa che vorremmo soddisfare giorno dopo giorno. La Scrittura ci indica dei principi, ci indica anche, direi soprattutto, degli esempi, esempi di vita. E domani pomeriggio ne vedremo almeno due. Esempi attraverso i quali molto spesso Dio ci parla con chiarezza e con forza, esempi in cui possiamo immedesimarci e capire che cosa Dio approva e che cosa Dio non approva, e quindi scegliere di seguire la strada in cui c'è l'approvazione di Dio, c'è la benedizione di Dio. Questi insegnamenti biblici sul lavoro ci portano davanti a delle sfide, sfide di vita. Che posto vogliamo il lavoro abbia nella nostra vita? In che modo vogliamo che la nostra vita si connetta alla tematica del lavoro? Una sfida di formazione, perché attraverso il lavoro molto spesso Dio agisce nella nostra vita per formarla, per cambiarla, per trasformarla. Una sfida di equilibri. Nella nostra vita c'è l'ambito lavorativo, ma ci sono altri ambiti in cui siamo coinvolti, quello familiare, quello dell'assemblea, e occorre trovare un equilibrio nel tempo che dedichiamo, nelle attenzioni che dedichiamo a questi vari ambiti. Una sfida di obiettivi, dove voglio arrivare con il lavoro. Una sfida di ruoli. Nel lavoro ci sono ruoli diversificati. C'è chi è titolare, c'è chi è dirigente, c'è chi è dipendente, eccetera. Quindi dovremmo capire, la Scrittura ci dà delle indicazioni a questo proposito, come Dio vuole che ci comportiamo nel ruolo specifico in cui ci troviamo o ci troveremo. C'è un'importanza economica del lavoro. Generalmente questo è il primo degli aspetti che viene messo in risalto quando si parla del lavoro, e ci si accorge di questo specialmente quando si è disoccupati e quindi viene a mancare la fonte di reddito per vivere, o quando un'azienda fallisce, perché il lavoro è strettamente collegato agli affari, al denaro, e per questo molto spesso nell'ambito lavorativo viene anche fuori il peggio dell'uomo in alcuni casi. Il lavoro ha un'importanza sociale. Ora facciamo un po' di educazione civica. Chi ricorda cosa dice il primo articolo della Costituzione? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E credo sia stato saggio mettere questa definizione, cioè considerare il lavoro come un elemento fondante di una nazione, di uno Stato. Perché? Perché il lavoro è al centro, in fondo, delle relazioni tra gli abitanti di una nazione. Il lavoro è fondamentale per la sussistenza di un popolo. Il lavoro è fondamentale per l'interazione dei membri di quel popolo, gli uni con gli altri e nei confronti delle autorità. Non a caso, dove viene a mancare il lavoro, nascono anche problemi di ordine sociale, rivolte, ribellioni, guerre, eccetera. E quindi è assolutamente normale e doveroso che chi ha un ruolo di autorità si preoccupi per il bene della nazione anche da un punto di vista lavorativo. Il lavoro ancora è importante da un punto di vista strategico, nel senso che dal lavoro dipende l'organizzazione della nostra vita personale e familiare. Andrò a vivere, andrò ad abitare dove c'è lavoro. Qui c'è una prossima sposa che ha ben chiaro questo concetto, tra le lacrime forse di qualcuno, e È normale che la nostra vita segua un po' dove noi lavoriamo, abitiamo, dove lavoreremo, nelle vicinanze, eccetera. Non acquisterò casa fin tanto che non avrò un lavoro fisso e via discorrendo. Allora l'importanza del lavoro, al di sopra di tutte consideriamo l'importanza biblica del lavoro. Lo studiamo, cerchiamo di capire perché Dio ne parla, la Bibbia ne parla. Gli scopi del lavoro. Vorrei dedicare questo tempo a esaminare con voi almeno 6 scopi del lavoro che personalmente ho trovato leggendo la scrittura, forse se ne potrebbero trovare anche altri, ma riflettiamo su questi. Un primo scopo del lavoro è questo: riflettere l'immagine del nostro Creatore. E vorrei partire da qui, perché questo ci porta proprio alle prime pagine della Bibbia, al libro della Genesi. E vorrei partire da qui perché questo può darci una prospettiva positiva a questo aspetto del lavoro. E non quell'idea che forse molte volte portiamo con noi di concepire il lavoro come una punizione. Ah, anche oggi mi devo alzare, andare al lavoro, incontrerò persone antipatiche, mi scontrerò con dei problemi da risolvere, difficoltà di ogni genere, eccetera, eccetera. Spesso vediamo il lavoro solo da questo punto di vista. Ma è proprio questa l'idea che Dio vuole darci del lavoro? È vero, oggi viviamo incontrando le conseguenze del peccato. Dio non aveva creato le cose così. Ma in ogni caso dovremmo pensare al lavoro della nostra vita come Dio ha pensato al lavoro per noi. Sfogliando le prime pagine della Bibbia troviamo che Dio crea questo universo in cui viviamo, lo crea in un modo perfetto, armonioso, senza problemi, perché non c'era il peccato, crea l'uomo e la donna, dice Genesi 1, verso 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi qui ci troviamo di fronte all'essere umano creato immagine di Dio, essere umano maschio e femmina creato immagine di Dio. Immagine di un Dio che opera, di un Dio potremmo dire che lavora, che fa. Il primo capitolo della Genesi ci presenta il grande divino artefice che compie ogni cosa. E tutta la scrittura ci presenta un Dio continuamente all'opera, non un Dio che sonnecchia e dorme, come dice il Salmo. Dio non sonnecchierà, non dormirà. Gesù può dire, il Padre mio opera e anch'io opero. Isaia scrive al capitolo 40 che Dio non si affatica e non si stanca, malgrado potremmo aggiungere, egli sia continuamente all'opera. Quindi questo Dio crea l'uomo, uomo e donna, sua immagine, e poi li pone nel giardino d'Eden, e in Genesi 2, versetto 15, che cosa leggiamo? Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Molte volte si pensa all'Eden come un luogo di ozio. Ma Dio non aveva pensato in questi termini quel luogo per Adamo ed Eva. Certo era un luogo incantevole, era un luogo in cui non mancava niente, era un luogo estremamente fertile, ricco anche di materiali pregiati. Ma lì Dio aveva posto l'uomo non per dormire su un'amaca, ma per lavorare e custodire il giardino. Quindi, benché i frutti crescessero comunque, Adamo aveva il compito di prendersi cura di quegli alberi, di quel giardino, affinché lavorasse e custodisse il giardino. Un compito dato all'uomo prima che subentri il peccato ci verrà poi detto nel capitolo 3, che entra nel mondo a causa delle disobbedienze di Adamo. Qui siamo prima della caduta nel peccato. Dopo il peccato sopraggiungeranno delle problematiche nel lavoro. L'uomo avrebbe poi conosciuto la tribolazione, la sofferenza, la fatica. Ora in Eden non c'era questa fatica, non c'era questa sofferenza, ma comunque c'era il lavoro. Allora Dio ha pensato al lavoro per la vita dell'uomo. Non ci ha creati per oziare e per dormire. E credo che in qualche misura questo concetto può cambiare il nostro approccio al lavoro nella vita di tutti i giorni. Dovrei imparare a pensare che vado al lavoro, andrò al lavoro, sono studente, e questo fa parte del piano di Dio per me, per la mia vita. Non è una punizione, non è un castigo, ma sto facendo qualcosa che corrisponde al grande piano di Dio per noi. Del resto, anche portando il discorso su un piano spirituale, anche per quanto riguarda la conversione, la salvezza, Dio non ci ha salvati perché poi rimaniamo inoperosi. È scritto Efesini capitolo 2 versetto 10 che siamo stati creati in Cristo Gesù, rigenerati per compiere, praticare le buone opere che Lui ha preparato per noi. Quindi sia da un punto di vista materiale c'è il lavoro per l'uomo e da un punto di vista spirituale per chi si converte, per chi nasce di nuovo c'è un compito, c'è il lavoro. Dio ha sempre questo, l'attività, l'impegno per ognuno di noi. E anche la gloria, anche i nuovi cieli e la nuova terra non saranno il luogo dell'inoperosità. È scritto che là i suoi servi lo serviranno. Certo, sarà un darsi per Dio nella perfezione, senza più fatica, senza più sofferenza, senza più lacrime, senza più lotte degli uni con gli altri, senza più tutti i problemi che ogni giorno ci tormentano, ci appesantiscono. Ma riflettiamo, Dio ci ha creati per lavorare. Un secondo aspetto degli scopi del lavoro è questo: consentirci di vivere dignitosamente. E forse è questo uno degli aspetti che, sempre legato alla parte economica della nostra vita, ci vengono più facilmente in mente. Leggiamo questo passaggio di Prima Tessalonicesi 4, versetti 11 e 12. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 11 e 12. Vi esortiamo a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Vi ordiniamo di lavorare con le vostre mani. Questo non vuol dire che bisogna necessariamente fare un lavoro manuale. Lavorare con le proprie mani vuol dire fare ciò che siamo in grado di fare. Può essere un lavoro manuale, può essere un lavoro intellettuale. Ma in ogni caso siamo esortati in questo modo, cioè a impegnarci, a lavorare, a darci da fare, affinché camminiamo dignitosamente, non abbiamo bisogno di nessuno. Lavoro e vita dignitosa. Non è un caso. Ci si rende conto anche nel nostro tempo, specialmente di fronte alla disoccupazione, che quando viene a mancare il lavoro, sembra che venga a mancare la dignità delle persone, perché il lavoro è il modo attraverso il quale una persona si può esprimere, è il modo attraverso il quale un uomo può prendersi cura della propria famiglia, di provvedere al sostentamento dei propri cari. Quindi quando viene a mancare, non viene soltanto a mancare una fonte di reddito, ma viene a mancare molto di più. Dio ci insegna a lavorare per poter condurre una vita dignitosa, una vita in cui non si è parassiti di altri, una vita in cui non si cerca di vivere grazie a espedienti, magari aggrappandosi alla pensione di qualche anziano o a qualche lavoretto qua e là, o insomma l'Enalotto o chissà che. Dio ci chiama a impegnarci nella vita di tutti i giorni, ad avere un lavoro, se non lo abbiamo, a fare il possibile per cercarlo, per trovarlo, perché sarà questo il modo in cui Lui ci darà di poter condurre una vita dignitosa, di avere il necessario per vivere, necessario per poter prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari, della nostra famiglia. Dio non gradisce mai chi è pigro. Potremmo leggere decine di versetti nel libro dei Proverbi in cui Dio esprime tutto il suo disappunto nei confronti del pigro. Dio ci vuole come uomini e donne che si impegnano. E questo anche per poter appunto condurre una vita dignitosa in cui non si ha bisogno di altri per il proprio sostentamento. Una vita in cui non ci si aggrappa ad eventuali forme di sussistenza, magari rifiutando il lavoro se si ha la possibilità di averlo, perché si può ottenere magari di più attraverso qualche forma pubblica di sostentamento. Se ne abbiamo la possibilità, Dio ci chiama a lavorare, a farlo con tutte le nostre forze. Un terzo scopo che possiamo vedere per il nostro lavoro è quello di preservarci da una gestione sbagliata del tempo a nostra disposizione. Sempre nelle lettere ai Tessalonicesi, ma questa volta nella seconda lettera, leggiamo al capitolo 3 i versetti 11 e 12. Viene da pensare che qui a Tessalonica ci fosse qualche problema su questo aspetto del lavoro, perché Paolo torna su questo tema sia nella prima che nella seconda lettera a varie riprese. Qui dice, seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 11, «Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali ed esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente». Se proseguissimo la lettura, vedremmo che qui l'Apostolo esorta in un modo molto chiaro e severo questi credenti, per redarguirli su questo punto, al punto di esortarli perfino a prendere provvedimenti di disciplina nei confronti di chi non avesse voluto lavorare. Che cosa era accaduto? C'erano alcuni in mezzo ai Tessalonicesi che non lavoravano, non volevano lavorare, e questo dava loro il tempo, la possibilità di affaccendarsi, fine del versetto 11, in cose futili. Quindi di dedicarsi a cose di poco conto, se non perfino dannose. Il lavoro ha anche questo aspetto, potremmo dire, indiretto, quello di preservarci da un modo distorto di utilizzare il tempo che noi abbiamo a disposizione. Sarà successo forse a tutti voi, magari, di programmare una certa serata o il proprio fine settimana, di dire: bene, ora in questa serata, in questo fine settimana farò questo, quest'altro lavoretto in casa. Poi cosa succede? C'è il programma TV preferito, ci sono altre distrazioni e non concludiamo nulla. È successo, a me è successo. Allora immaginiamo se noi avessimo tutto il nostro tempo a disposizione. Magari noi facciamo degli ottimi propositi. Ah, se avessi più tempo farei chissà quante cose in più. Mi dedicherei di più alla famiglia, mi dedicherei di più alla Chiesa. Ma siamo sicuri che sarebbe davvero così? Se avessimo tutto il tempo nella nostra disponibilità, siamo sicuri che lo sapremmo utilizzare bene? Personalmente sono convinto che avrei delle grosse difficoltà. Il lavoro scandisce il nostro tempo, ci dà delle regole, ci impone degli orari che ci sono antipatici molte volte perché ci limitano, ma in realtà costituiscono anche un deterrente dallo spreco del nostro tempo, o dal dedicare il nostro tempo perfino a cose sbagliate, oltre che inutili. Quindi il lavoro costituisce anche una forma di regolamentazione, di ordinamento della nostra vita dal punto di vista del tempo a disposizione. E credo in questo quadro di poter dire che chi ha un impegno, tra virgolette, a pieno tempo per il Signore, chi è missionario, ha una grossa responsabilità che infatti non è per tutti, perché è chiamato a autogestire completamente il proprio tempo a disposizione. E non è un caso se l'Apostolo Paolo stesso, che era un missionario, ma nonostante questo lavorava anche almeno in alcuni periodi, scriveva così in 1 Corinzi 9:27: «Tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, affinché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato». Credo che in quelle parole l'Apostolo Paolo stava dicendo: io mi autodisciplino in modo rigido per evitare di sprecare il tempo della mia vita e distruggerai in questo modo il bene di quanto faccio annunciando l'Evangelo. Andiamo avanti, il tempo passa, siamo al terzo punto. Quarto punto, un altro scopo di lavoro, quello di permetterci di aiutare gli altri. Efesini capitolo 4, versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quante volte ho pensato al mio lavoro vedendo oltre che il mio lavoro per me e la mia famiglia, anche vedendolo per gli altri? Pochissime volte, forse mai. Eppure qui ci dice il Signore che dovremmo lavorare onestamente per avere qualcosa da dare agli altri. Noi diremmo: va bene, lavorare onestamente per avere qualcosa per noi. Ovviamente questo è normale e legittimo. Forse qui l'Apostolo non lo scrive perché non c'è bisogno di scriverlo. Tutti pensano e pensiamo ampiamente a noi stessi. Ma che grazia poter vedere il lavoro in quest'ottica. Oggi lavoro, fatico, ma avrò qualcosa da poter dare ad altri, per aiutare chi ha più bisogno di me. Non è forse un privilegio tutto questo? Il pensiero cristiano, che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qui l'Apostolo Paolo sta trasmettendo varie esortazioni che hanno a che fare con il cambiamento di vita di chi si è convertito. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Poi dopo dirà: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, via da voi ogni amarezza, eccetera. E qui dice: chi rubava non rubi più, ma anzi, si è cambiata radicalmente la sua vita. Prima rubavi, cioè ti appropriavi dei beni degli altri facendoli diventare tuoi, illegittimamente. Ora devi essere una persona diversa in Cristo. Ora lavorerai addirittura per gli altri. Lavorerai per gli altri, per poter fare del bene agli altri attraverso il reddito che avrai grazie al tuo lavoro. Il lavoro non ci è dato per arricchire. Il lavoro non ci è dato per arricchire. Mai la scrittura ci indica questo come scopo per il nostro lavoro. Ovviamente è una grazia, una benedizione quando nel nostro lavoro possiamo progredire, quando possiamo avere una promozione, quando la nostra ditta può andare bene, ma dovremmo pensare a quel bene, dovremmo pensare a quel qualcosa in più che otteniamo, non come qualcosa a cui aggrapparci con gelosia, con egoismo, ma come qualcosa che possiamo mettere a disposizione di chi ha più bisogno di noi o a disposizione dell'opera di Dio. La storia della Chiesa è ricca di esempi di uomini, donne, facoltosi, che hanno donato per l'opera di Dio. In fondo, se si è potuto portare la Bibbia o tradurre la Bibbia, sostenere missionari o costruire orfanotrofi, stazioni radio, stampare libri, stampare Bibbie, è stato grazie al fatto che dei figli di Dio hanno donato i loro beni perché questo avvenisse. Il denaro ovviamente in sé non è un male, non è qualcosa di negativo, ma dobbiamo esaminarci sul modo in cui noi lo gestiamo, sul modo in cui noi lo amministriamo. E quindi sarà un modo certamente approvato da Dio quello di utilizzarlo a favore della sua opera, a favore di chi è nel bisogno. E del resto quello che insegna ancora la Scrittura attraverso l'esortazione ogni primo giorno della settimana di mettere da parte quello che abbiamo a disposizione del nostro denaro per Lui è qualcosa che si connette, alla luce di questo versetto che abbiamo letto, strettamente con il nostro lavoro, con la nostra attività, che dovremmo quindi concepire non soltanto come qualcosa per me e per la mia famiglia, ma qualcosa che può diventare utile per altri. Quinto aspetto di questi scopi, essere uno strumento di formazione, il lavoro come strumento di formazione. Abbiamo mai pensato a questo? Dio può formare la mia vita attraverso il lavoro. Dio può cambiare la mia vita attraverso il lavoro. E sono convinto che Dio cambi molto la vita dei credenti attraverso il lavoro. Più di tantissime altre cose, perché il lavoro, come dicevamo, ci coinvolge molto, molto tempo della nostra giornata, del nostro anno, della nostra vita intera. E Dio si può servire delle esperienze che giorno dopo giorno facciamo in ambito lavorativo per trasformarci, in vista di renderci sempre più simili al Signore Gesù Cristo. Questo non avviene soltanto attraverso delle nozioni che noi impariamo leggendo la Bibbia o ascoltando delle predicazioni, ma questo avviene anche attraverso esperienze concrete che Dio permette per noi. A volte si tratta di esperienze poco piacevoli della nostra vita, come prove di altro genere, malattie, privazioni, lutti. Dio si serve anche di tutte quelle cose per trasformare la nostra vita, ma Dio si serve anche dell'esperienza lavorativa, professionale, per trasformare la nostra vita. Esodo capitolo 3 versetto 1 ci porta a Mosè, ci porta un uomo di Dio di cui dopo si dirà che non c'era uomo umile come lui sulla faccia della terra, un uomo che ha sopportato e guidato il popolo di Dio per i successivi 40 anni della sua vita da questo momento in poi. Ma prima Mosè era umile? Prima Mosè era mansueto? Non ci pare di vederlo così quando noi leggiamo il capitolo 2 di Esodo. È piuttosto un uomo irruente, un uomo impulsivo, che alla prima occasione cerca di fare lui giustizia di altri suoi fratelli ebrei. E allora, dove avviene la formazione di Mosè? Formazione di Mosè avviene soprattutto mentre pascola il gregge di suo suocero. Qui lo troviamo, capitolo 3, versetto 1 di Esodo, che stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb, dove poi il Signore gli apparirà nel pruno ardente. Mosè non era poveraccio, potremmo dire. Non era nato come pastore di un gregge. Lui era stato adottato dalla figlia del faraone, lui era cresciuto a corte, lui era stato istruito in tutta la sapienza degli egiziani, molto probabilmente era in grado di essere un condottiero, aveva studiato, aveva una preparazione intellettuale, aveva frequentato, potremmo dire, gli alti ranghi della società. Ma dal momento in cui sceglie di schierarsi con il suo popolo, con il popolo di Dio, e Dio aveva in vista per lui il compito di condurre il suo popolo, Mosè deve cambiare, perché il Mosè dei 40 anni non era adatto a condurre il popolo di Dio, un popolo che avrebbe continuamente mormorato, un popolo che continuamente sarebbe stato ribelle e incredulo anche davanti ai miracoli di Dio, per cui occorreva pazienza, occorreva saggezza, occorreva umiltà per poter guidare quel popolo. E quel popolo che era spiritualmente il gregge di Dio, Mosè lo impara a condurre pascolando un gregge di pecore. Non ci viene detto granché sul tempo che passano tra i 40 e gli 80 anni di Mosè, però lo troviamo qui, a 80 anni, che sta pascolando un gregge che non è nemmeno suo. Pensiamo a un uomo di 80 anni, cresciuto alla corte del faraone, pascola un gregge che è di suo suocero, non è neanche il suo, non è neanche la sua attività, è una sorta di garzone. Eppure il Mosè successivo è un uomo diverso. Non è più l'uomo impulsivo dei 40 anni, ma anzi è un uomo che di fronte alla chiamata di Dio dirà: no, Signore, io non sono adatto, io non sono in grado. Prima era spavaldo, prima un po' come Pietro, voleva fare lui, ma ora non più. In che modo è stato plasmato da Dio? Attraverso l'esperienza concreta del lavoro di tutti i giorni. E anche noi nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, ci scontreremo sempre con situazioni e con persone non cercati da noi. Ma in fondo sono proprio le situazioni e le persone non cercati da noi gli elementi che servono di più per cambiarci. Se ho a che fare con un titolare scorbutico, sono in qualche modo obbligato a esercitarmi alla pazienza, che mi piaccia o no. Se devo fare un lavoro faticoso, sono chiamato a esercitarmi alla perseveranza, alla fatica, alla costanza. E potremmo fare una lunga lista di situazioni che incontriamo nel mondo lavorativo e che sono utili per la nostra formazione, per essere equipaggiati, per diventare dei credenti più maturi, più completi e più adatti per le cose di Dio, per il regno di Dio. Arriviamo all'ultimo di questi sei scopi del lavoro che consideriamo: il lavoro come un ponte verso il mondo. Leggiamo questo versetto di Filippesi capitolo 2, credo un versetto ben conosciuto. Potremmo leggerne tanti altri che hanno a che fare con il nostro compito di testimonianza in mezzo al mondo. Efesini capitolo 2 versetto 15: perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Potremmo citare le parole del Signore Gesù nella preghiera sacerdotale, quando presentava al Padre i suoi discepoli e quelli che sarebbero venuti dopo come discepoli, come coloro che sono non del mondo, però sono nel mondo. Gesù dice: io mando loro nel mondo, come tu hai mandato me nel mondo. Ho voluto leggere questo versetto di Filippesi 2,15 perché contiene questa espressione molto significativa: in mezzo a una generazione storta e perversa? Dov'è che i figli di Dio risplendono come astri? Dov'è che i figli di Dio tengono alta, devono tenere alta la parola della vita? Non solo nelle nostre sale, non solo nelle nostre case, ma in mezzo alla società in cui viviamo, in mezzo al mondo nel quale viviamo, in mezzo a questa generazione. E la nostra generazione, analogamente a quella dei tempi dell'Apostolo Paolo, è anch'essa, ahimè, una generazione storta e perversa, che dimostra di non conoscere Dio, che dimostra di avere valori antitetici rispetto a quelli che Dio ci indica nella sua parola, ma è proprio lì che Dio ci chiama a splendere. Del resto non è dove c'è già luce che si potrà notare la luce di una lampada, la si noterà ben poco, ma la si noterà molto molto bene in mezzo al buio, in mezzo alle tenebre, ed è lì che Dio ci chiama a risplendere. Ora, quando è che noi risplendiamo in mezzo a questa generazione? Quando dimostriamo di essere coerentemente dei cristiani nella vita di tutti i giorni. A volte si concepisce l'evangelizzazione un po' come un'incursione. Facciamo un'attività evangelistica, quindi facciamo un'incursione in mezzo al mondo, diamo un messaggio e poi rientriamo nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, nel nostro habitat ideale, dove ci troviamo meglio, dove con più facilità condividiamo le cose di Dio. Ora, non sto criticando alcuna attività evangelistica, ma semplicemente vorrei che riflettessimo sul fatto che l'evangelizzazione dovrebbe essere uno stile di vita per noi, cioè dovrebbe essere qualcosa che ci coinvolge nella vita quotidiana, compreso il tempo che dedichiamo al nostro lavoro. Anzi, dovremmo vedere il nostro lavoro come un ponte già costruito verso il mondo, perché il nostro lavoro ci offre tante occasioni in cui interagire con persone che non conoscono Dio, essere accanto a persone che non conoscono il Signore, quindi non dobbiamo neppure scervellarci su come arrivare a persone che non conoscono il Signore, sono accanto a noi ogni giorno. Qualche volta invece pensiamo al nostro lavoro come qualcosa di negativo da cui fuggire il prima possibile e poi dopo ci possiamo dedicare a delle attività più spirituali. Ma attenzione a pensare in questo modo, perché il rischio è quello di spacchettare la nostra vita e considerare alcuni comparti come spirituali e altri secolari. In quelli spirituali Dio c'entra, in quelli secolari c'entriamo soltanto noi. Se così fosse, dobbiamo rivedere qualcosa nella nostra vita, perché tutto il nostro tempo deve essere consacrato a Dio. Tutta la nostra vita deve essere offerta a Lui. Siamo chiamati a offrire i nostri corpi in sacrificio vivente a Dio. E noi nei nostri corpi viviamo 24 ore su 24. Viviamo quando siamo a casa, quando siamo in mezzo ai fratelli, ma anche quando siamo in ufficio, quando siamo in fabbrica, quando siamo in cantiere, quando siamo in banca, quando siamo a scuola, quando siamo a casa come casalinghe, come pensionati, eccetera. Il nostro lavoro ci permette di poter incontrare, di avere al nostro fianco molto molto spesso, probabilmente tutti i giorni, delle persone che hanno bisogno di Gesù. Mi chiedo, ti chiedo, come vedi il tuo collega, come vedi il tuo titolare? Lo vediamo soltanto in base alle qualità umane, o più spesso in base ai difetti umani, oppure li vediamo come persone che hanno bisogno del Signore, che forse sono così e hanno i loro difetti, proprio perché non hanno Cristo nel loro cuore. E allora se li vedo così, mi sarà più facile perdonare un collega che mi fa un torto, mi sarà più facile sopportare un titolare difficile, eccetera. Utilizzo le occasioni che Dio mi dà al lavoro per testimoniare Certo, ora non è che durante il nostro orario di lavoro dobbiamo perdere tempo per parlare di Dio, se questo togliesse del tempo al lavoro che stiamo facendo, ci impedisse di farlo nel modo appropriato. Qualche volta può esserci occasione anche durante il lavoro di parlare del Signore, altre volte si possono stabilire dei contatti e successivamente parlare del Signore, invitare le persone, invitarle a casa per un caffè, per una cena, avere delle frequentazioni anche oltre il lavoro con persone che hanno bisogno del Signore, a cui possiamo parlare di Lui. Ovviamente poi lì sul posto di lavoro ogni giorno trasmettiamo un messaggio attraverso il nostro comportamento, attraverso la nostra condotta. Ed è un messaggio molto impegnativo perché i nostri colleghi, i nostri titolari, i nostri sottoposti ci vedono molto molto spesso, quindi notano tutto di noi. E se la nostra condotta non sarà coerente, ovviamente saranno pronti a rinfacciarcelo quando eventualmente apriremo bocca per parlare loro di Dio e della Bibbia. La mia vita in che modo parla del Signore mentre sono al lavoro? Parla in un modo comprensibile e coerente oppure parla in un modo contraddittorio, in un modo che confonde chi è intorno a me? Mi comporto in un modo quando sono a casa e quando sono in mezzo ai credenti e in un altro modo quando sono al lavoro? Sono domande che voglio lasciare innanzitutto a me, dare innanzitutto a me. E poi che ciascuno di noi possa riflettere onestamente davanti a Dio per permettere che il Signore, la sua parola, possano penetrare maggiormente la nostra vita, anche quegli angoli della nostra vita che forse sono quelli più nascosti, forse sono quelli che più gelosamente teniamo soltanto per noi. Sono stanze della nostra vita in cui non vorremmo che il Signore entrasse perché non vorremmo che vedesse tutto quello che c'è, ma Lui in realtà lo vede già, lo conosce già. Sta a noi piuttosto confessare qualche eventuale peccato, confessare il bisogno che abbiamo che Lui intervenga per correggere, se è il caso, quello che ancora non va, quello che ancora a Lui non è gradito, quello che a Lui non piace. Vorrei lasciare che questa sera ognuno di noi possa tornare a casa riflettendo su quello che la Scrittura ha da dirci e magari impegnarci a cercare noi stessi che cosa Dio ha da dirci nella sua parola su questo argomento, perché Lui parla di queste cose e vuole che ci esaminiamo alla luce del suo pensiero, perché la nostra vita possa piacergli o possa piacergli di più. Che il Signore possa benedire ognuno di noi, possa vivificare, usare la sua parola per il nostro bene. Amen.